ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, o Padre, tu che hai pensato per noi un progetto d'amore fin dall'eternità. Tu ci hai voluto tuoi familiari, tuoi figli, hai pensato a una grande famiglia nella quale tutti noi ci sentissimo accolti, amati. Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza perché per operare tutto questo tu hai voluto che tuo figlio si facesse uomo, entrasse nella nostra storia e così il tuo progetto d'amore è diventato storia di salvezza. Signore Gesù, ti ringraziamo e ti lodiamo perché non hai disdegnato la nostra povertà, ma anzi sei entrato in questa povertà per risanarla e per farci riscoprire tutte quelle perle che noi avevamo dimenticato, tutti quei tesori che noi avevamo sepolto, abbandonato, trascurato. Grazie perché attraverso il tuo amore ci hai riscattato dalla nostra mediocrità. Grazie anche a te, Spirito Santo, perché tu sei lo Spirito del Padre e del Figlio. Tu ci sei stato donato nella risurrezione da Gesù perché noi potessimo vivere pienamente da figli e perché potessimo attraversare i nostri deserti col tuo aiuto, con la tua forza. Ti ringraziamo perché tu continui a diffondere su di noi i tuoi 7 doni. Aprici il cuore, toccalo e trasformalo, guarisci le nostre ferite, rinnova la nostra vita, rendici disponibili a quelle trasformazioni che tu vuoi operare in noi. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, la madre di tutti i figli di Dio, vieni in nostro aiuto e sostienici. Amen. Siamo all'inizio del capitolo 5, che non è se non, sempre di questa seconda lettera ai Corinzi, che non è se non lo sviluppo di quanto abbiamo già accennato. Quindi adesso ci troveremo di fronte ancora, Paolo continua tutto questo suo discorso che vuole presentare, vuol far vedere come tutta la nostra vita non è se non un camminare in questa dinamica pasquale. E a questo proposito vi volevo leggere ancora poche righe di Tomáš Halík, come ieri sera avevo letto altre righe, oggi pensavo di leggervi alcune righe che mi sembrano belle. Il mistero della Pasqua è il vero centro del cristianesimo e proprio all'interno di esso vedo un metodo per affrontare gli attuali problemi del cristianesimo, della religione e del mondo. Tutti i cristiani hanno avuto modo di ascoltare innumerevoli riflessioni e sermoni sul tema degli eventi pasquali. Ed è qui c'è la domanda, dice, ma la Pasqua è diventata davvero la chiave di interpretazione della nostra vita e della nostra attuale situazione della Chiesa? Per molti di noi la croce tende a evocare problemi puramente personali, come la malattia, l'età avanzata, gli acciacchi. Temo che l'idea secondo cui gran parte di noi stessi, della Chiesa, della nostra fede, delle nostre certezze debba morire, debba essere crocifissa per far spazio al risorto, sia piuttosto estranea a molti di noi cristiani. E poi aggiunge, quando confessiamo la fede pasquale, al cui centro sta il paradosso di una vittoria attraverso una sconfitta assurda, perché siamo così spaventati dalle nostre disfatte e anche dalle nostre debolezze documentabili del cristianesimo nel mondo d'oggi? Forse che Dio non ci parla, non parla a noi attraverso quelle realtà, allo stesso modo con cui ha parlato attraverso gli eventi che commemoriamo quando leggiamo la storia di Pasqua? Sì, La forma di religione alla quale siamo abituati sta sicuramente morendo, dice lui. La storia delle religioni e la storia del cristianesimo sono fatti di periodi di crisi e periodi di rinnovamento. L'unica religione davvero morta è quella che non passa attraverso cambiamenti, quella che si è sottratta ai ritmi, a questi ritmi di vita, cioè si è sottratta al paradosso della Pasqua. Cioè quando noi pensiamo a una chiesa trionfalistica, a una vita dove tutto va bene, dove tutti siamo perfetti, dove tutto è soft ed è ok, no? Tutti siamo ok, tutto bene, ecco, quando noi diciamo questo siamo al di fuori del mistero pasquale. Il mistero pasquale è questa sfida, e mi piace proprio questa immagine, è il paradosso al cui centro c'è una vittoria attraverso una sconfitta assurda. È questo il vero paradosso, è tutto qui. E adesso lo vediamo come San Paolo lo dice. Abbiamo visto nella meditazione precedente dove San Paolo diceva che dobbiamo cercare di puntare le cose sulle cose non visibili. Abbiamo visto che non sono le cose non visibili, che sono quelle che rimangono per sempre. Le cose non visibili sono la presenza di Dio qui, non è visibile. Devi scommettere su qualcosa che non vedi, ricordate Elia, no? Esci e sta sul monte alla presenza di Dio. Venne il terremoto, Dio non era lì. Arrivano tuoni e fulmini, Dio non è lì. C'è il terremoto, ma sarà lì sicuramente. Tuoni e fulmini, mi ricorda il Sinai, no? Vi ricordate la teofania di Mosè? Niente. Venne un vento impetuoso, anche lì, il vento è simbolo certamente di potenza, non era lì. E poi ci fu il tuono col Medenadecca, il tuono di un silenzio impercettibile. Ecco, il nostro Dio è lì, è un Dio che tuona attraverso un silenzio impercettibile, ecco il paradosso, l'essenziale invisibile agli occhi, beati coloro che credono senza aver visto, è qui tutto il discorso. Cioè lì dove tu scommetteresti che non c'è, invece è lì. Ecco perché San Paolo dice bisogna aprire gli occhi, perché? Ma perché il nostro Dio è lì, in quelle cose in cui noi diciamo, ma guarda, possibile che sia qui? E allora Paolo dice, per questo, cioè, dopo aver meditato sul mistero pasquale, Paolo ci medita ancora, dice, per questo, scusate, sappiamo, cioè riprendiamo quello che abbiamo visto ieri, no? Così poi così almeno ci possiamo collegare. Non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore, abbiamo visto che cosa vuol dire questo, tutta la nostra storia, cade in sfacelo, quindi facciamo esperienza di fallimento, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, cioè la capacità di leggere la presenza di Dio qui si rinnova. Perché? Il minimo di sofferenza, abbiamo visto che sofferenza è questa slipsis, che vuol dire schiacciamento delle olive, no? Questa attuale, cioè essendo schiacciati, esce l'olio, no? Si rinnova di giorno in giorno. La sofferenza attuale ci procura una quantità smisurata di gloria eterna. Abbiamo visto il peso della gloria eterna, abbiamo visto. Giacché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, cioè sui fallimenti, non stiamo lì a piangere sui fallimenti, ma sulle cose invisibili. Le cose visibili infatti sono d'un momento, il fallimento passa, il Venerdì Santo dura 3 ore, la Pasqua dura per sempre. Quelle invisibili sono eterne. Vedete che siamo nel pieno del mistero pasquale. Allora andiamo avanti. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la tenda di questa casa, qui viene aggiunta, è interessante perché dice questa nostra casa, guardate bene l'aggiunta del traduttore, no? Che dice già però che idea ha il traduttore, questa casa terrena, ma io non vedo qui nel greco terrena, cioè, quindi ci aggiunge perché bisogna aggiungere un po' questa, bisogna spiegare, no? Terra, cielo, corpo, no, niente da fare. È interessante perché, sentite come viene chiamata, questa casa viene chiamata oikia, normale, in greco la casa si dice oikia. Poi dice, quando verrà distrutto, però questa casa viene chiamata, è una casa di tenda. Quindi in fondo già San Paolo cosa sta dicendo? Che la nostra vita, se la nostra casa è di tenda, la nostra vita è una vita di persone che sono in cammino. Siamo dei nomadi. Quindi stiamo camminando, qui viene in mente Israele, no? Il deserto, il fallimento del deserto, questa mancanza di tutto, manca l'acqua, manca e quindi questa manna, questo cibo continuamente monotono, questa realtà della nostra quotidianità ripetitiva, monotono, barbosa, ma sempre quella, no? Tanto è vero che gli israeliti mormorano contro la manna, ma questo cibo insipido, ma che cos'è il cibo insipido? È la nostra quotidianità. Sempre la stessa moglie, sempre gli stessi figli, sempre lo stesso lavoro, sempre tutto. Quello che ieri sera abbiamo chiamato il coraggio dell'oggi, la tua quotidianità, la tua Pasqua passa di lì, no? Accettare questo. E allora, poi parla di, allora anche quando viene distrutta, noi abbiamo, quando viene distrutta, riceveremo, quindi abbiamo, addirittura non è un riceveremo, notate bene che il greco non è... Non è futuro, è il presente, dice ecomen è futuro. Capite già? Anche la traduzione, vedete ancora, no? Sarà distrutta, riceveremo, per cui uno pensa all'eterno riposo, dona loro, cioè, no, niente a che vedere con questa roba qui, capite? Perché c'è un presente, noi già, cioè questa cosa qui viene distrutta, sicuramente. Non è che sarà distrutta, ma viene distrutta, anche questo è un presente. Quindi è un presente passivo, ma è un presente. Cataluzze è il verbo luo, è cataluo, che vuol dire sciogliere, distruggere, disgregato. Quando nostra, questa casa di tenda, oikia tusketus, skenus, di tenda. E poi dice, allora Dio, abbiamo, non avremo, abbiamo ecomen ecteu, da Dio, cioè proveniente da Dio, viene da Lui, e qui uno pensa ancora una casa, in realtà notate bene, la prima è oikia, la seconda è oikodomè, dove vuol dire è una casa dove ci sono i domestici, domestici, cioè non è più una casa di tenda, ma sarà una storia che ha il suo senso pieno, quindi la casa di tenda che cosa evoca? Ancora questa storia piena di difficoltà, quindi di fatica, di fastidi, eccetera, ma qualcosa che rimane, oikodomè, da Dio, quindi viene da Dio, poi ancora, poi si riprende ancora, poi dice, un'abitazione non costruita da mani di uomo, infatti quando si parla di ancora abitazione non costruita da mani di uomo, si usa ancora la parola oikia, cioè con la tenda di cui si parlava prima, oikia, acheiropoieton, cioè acheiropoieton vuol dire non fatta con mani di uomo, non fatta da mani di uomo, e poi soprattutto che dura per sempre, eterna, en uranois, nei cieli, che non vuol dire chissà dove, ma nei cieli, ricordate, Padre nostro che sei nei cieli, cosa vuol dire? È un modo per non nominare il nome di Dio, è per dire Padre nostro che sei al di fuori dei nostri, della nostra immaginazione, che non sei come ti pensiamo noi, che non sei il Dio dei nostri sogni e delle nostre immaginazioni, come dicevo stamattina, che non sei il Dio delle nostre frustrazioni che devono essere colmate, perché sennò aveva ragione Marx a dire che in fondo la religione è semplicemente una specie di droga, perché per impedirti di pensare alle cose di qui, non è vero, assolutamente no, vuol dire questa casa, questa abitazione è un'abitazione che noi non possiamo capire, cioè tu passi attraverso questa storia fatta di fallimenti e non puoi capire come Dio, ecco qui il paradosso, in maniera straordinaria, ecco qui la speranza cristiana, no? di cui parlava Kalik, questo Tomáš Kalik, questa speranza cristiana paradossale, no? Questa vittoria che passa attraverso una sconfitta assurda. Ecco che cos'è questo, il paradosso, e questa è la speranza. È una vittoria che passa attraverso una sconfitta assurda. E quindi, essendo vittoria, è qualcosa di impensabile. Quindi nei cieli vuol dire che è in Dio, è qualcosa che io non riesco a capire, è al di fuori della mia portata, cioè non è esaminabile attraverso la mia intelligenza. E poi dice, quando potremo raggiungere questa capacità di vivere la nostra storia come non più una sorta di fallimenti, ma una realtà che davvero ci trasmette la presenza vittoriosa di Dio? Quando? Quando finalmente cominceremo a spogliarci del nostro modo di vedere. Infatti dice, perciò, pure, e infatti, qui piuttosto che perciò, qui in greco è kaigar, e infatti, in questa tenda, qui ancora è in tutto, in questa tenda, è lo skenos, in questa tenda, noi sospiriamo, in realtà più che sospirare, il verbo è stenazomen, che cosa vuol dire la stenosi? Quando ogni tanto uno legge sulle cose di medicine, no? Medicina, stenosi delle vie biliari, stenosis. No, non vuol dire stringimento, vuol dire sofferenza. Cioè, poi certo, se c'è un restringimento c'è una sofferenza, ma stenosi vuol dire proprio. Quindi San Paolo parla, quindi è proprio questo soffrire in attesa di qualcosa che si avveri, no? Allora, e infatti in questa tenda noi sospiriamo desiderando l'abitazione, e ancora stavolta c'è l'oikoterion, un'altra parola, ancora diversa. E allora abbiamo visto l'oikia, poi abbiamo oikodomè, quella con i domestici insieme, no? Quindi l'oikia che è la tenda, poi Dio ce ne dà una dove c'è finalmente una comunione profonda anche con Lui, poi c'è un oikoterion, c'è oikos, che parola, è sempre la casa, ma poi c'è terion, il verbo tereo, vuol dire custodire, vuol dire, cioè è il luogo dove sarò custodito, capite? Cioè, avete visto, da una tenda che poi sposta tutti i venti, che è la nostra storia, poi man mano il Signore ci porta in una realtà, dice, ma guarda che questa tenda che tu stai superando, in realtà è già un luogo di, è già un oikodomè, quindi, ma poi diventa anche un oikoterion, che però è in Dio, è già con Lui. Allora, quando tu fai questa esperienza, noi sospiriamo, no? Desiderando di arrivare lì, quando noi siamo in questa tenda, nella nostra tenda già desideriamo, è il desiderio che è fondamentale, è quello che accompagna tutta la nostra vita, ricordate Zaccheo, desiderava di vedere quale fosse Gesù, il desiderio che ti accompagna di vedere dove sta la verità, e però noi vogliamo, attenzione, dice, sopravvestire questo oikoterion, cioè anziché abbandonare la storia vecchia per entrare in quella nuova, noi vorremmo tenere l'una e l'altra. Allora Paolo parla di sopravvestire, cioè non abbiamo il coraggio di fare un taglio, no? È come uno che dice, ma insomma mi tengo sotto i panni sporchi, me ne sotto quelli nuovi, no? Capite? Ricordate il battesimo invece, che è un mettere un abito nuovo togliendo via quelli vecchi. Io mi ricordo quando ho fatto la mia vestizione, all'età di 17 anni, la vestizione clericale, si metteva la veste, e allora io c'era la veste già pronta là sull'altare, non so se avete mai assistito a una vestizione clericale, e almeno adesso non so se è ancora così, ma allora era curioso, c'era un gesto molto plateale, allora io dovevo presentarmi con la camicia, la cravatta, la giacca, tutto ben vestito, e il parroco mi aiutava a togliere la giacca, togliere la cravatta, poi metteva il colletto clericale, vedeva la veste, eccetera, e poi la giacca, non è che la metteva la faceva volare oltre la balaustra, per dire adesso basta, cioè questo è il vestito vecchio, bisogna indurre novum hominem, in effetti il latino era exue me domine, veterem hominem, spogliami o Signore del vecchio uomo, cioè della mia vecchia storia, e tindue me novum hominem, e rivestimi del nuovo uomo, cioè era questo un po' il senso del vestire l'abito clericale, comunque in ogni congregazione, era questo un po' il senso, per cui addirittura quello vecchio mi ha fatto volare fuori, basta, questo non c'è più, no? È un po' come la sposa che butta via il mazzo di fiori, che non è chi lo prende poi lo acchiappa si sposa, ma vuol dire anche qui adesso basta con questi fiori, adesso arrivano i frutti, no? È questo, perché dopo i frutti devono cadere perché ci siano i frutti, se continui a tenere i fiori in mano non succede niente, cioè il significato è anche lampante, però spesso viene capito male, no? Come sempre la simbologia è parlante, ma poi dopo noi riusciamo anche a storpiare ogni cosa, no? Anche le cose belle vengono storpiate. E allora dice, allora noi desideriamo sopravvestire, quindi mettere, se però, anche se spogliati, non saremo trovati, e questa volta c'è un futuro, non saremo trovati nudi. Ma cosa vuol dire questa roba? Capite che è abbastanza complicata la cosa, no? Cioè, in realtà San Paolo dice, cioè, tu devi essere spogliato del vecchio uomo, cioè via tutte le cose negative, cioè spogliati della vecchia storia, cioè tutte queste cose, è inutile che te le tiri dietro, i vecchi fallimenti, perché Dio sta costruendo qualcosa di nuovo, abbandonali a Lui, però sapendo che a Lui ti devi presentare non nudo, ma pieno di opere buone, ecco, in questo senso, dove l'essere spogliati esprime il vestito vecchio sporco, soprattutto notate bene che il testo dello spogliarsi, endusomenoi, è proprio il verbo tipico del deporre un abito da lavoro lacero e bisunto. Ora, quando uno depone l'abito da lavoro lacero e bisunto, soprattutto se ha lavorato in stalla, perché certamente certi profumi si attaccano, ecco, allora è chiaro che non è che poi rimane nudo, no, cioè toglie l'abito, ma dice devi toglierti tutto quanto in qualche maniera ti appesantisce. Ricordate, San Paolo poi presenterà sempre la vita cristiana come una corsa, no? Dove tu devi spogliarti di tutto, ma attenzione però, non nudo, cioè non senza nulla, se non, e qui il nulla è solo questo gnoi, esprime proprio l'assenza di opere buone, cioè ti rischi di presentarti al Signore, di credere di costruire la tua storia senza fare un tubo, no, guarda che c'è la tua responsabilità, c'è la tua il tuo impegno, in fondo Dio ti dà dei talenti ma devi usarli, quindi sono le uniche cose che ci seguono, nessun abito ci seguirà mai, ma anche della nostra storia che cosa ci segue? Tutto il bene che abbiamo fatto, e quindi questo è, infatti noi che siamo nella tenda, ancora una volta vedete questa tenda, cioè la tenda, allora sempre io ripeto fino all'esasperazione, che vuol dire ancora la nostra storia piena di limiti, difficoltà, eccetera, no? Allora, cosa facciamo? Ancora una volta stenazomen, cioè soffriamo, essendo gravati. E ancora una volta è la sofferenza di... proprio è il barumeno, c'è cioè proprio il barometro, ricordate che segna il peso della pressione, no? Vuol dire che siamo schiacciati dai pesi, cioè la nostra storia in realtà ci pesa, quindi siamo come sotto un peso, no? Perché? Perché noi non vogliamo essere spogliati. Cioè noi non vogliamo, se ancora San Paolo ripete la stessa cosa, ricordate che quando Paolo ragiona, i suoi ragionamenti sono ragionamenti di tipo orientale, i nostri ragionamenti sono sempre lineari, no? Per cui noi passiamo proposta, sviluppo della proposta, spiegazione, eccetera. Gli orientali hanno un modo, se poi leggete il Vangelo di Giovanni, è un Vangelo fatto così, soprattutto perché San Paolo poi sta dettando la sua lettera, per cui riprende un tema, lo amplia girando intorno, ripetendo, è un po' come quando si va su una torre, no? Uno passa sempre sugli stessi punti perché i gradini salgono a chiocciola e vedi sempre lo stesso panorama, ma lo vedi da un punto sempre più alto. Quindi Paolo adesso riprende, ieri sera abbiamo visto come Paolo parlava di questa sofferenza attuale, di questa difficoltà, poi questa sofferenza l'ha chiamata casa, poi casa di tenda, poi dopo adesso sta parlando di essere vestiti, allora è un vestito, non è più una casa, allora capite, essere vestiti e sopravvestiti, cioè noi vorremmo da una parte spogliarci, ma ci dà fastidio spogliarci, ma perché vorremmo sopravvestirci, cioè tenere la vecchia storia e prenderne una nuova. Ricordate che cosa avrà in mente San Paolo quando parla di questo? Vi ricordate la parabola del vestito vecchio e delle toppe? Noi vorremmo metterci delle toppe sul nostro vestito vecchio e Gesù dice no, gli uomini nuovi devono avere vestiti nuovi, basta con i vestiti vecchi, vino nuovo in otri nuovi. Noi vorremmo tenere gli otri, dice, non si sa mai, ci aggiungiamo il nostro vino, ma no, perché si perde tutto. Qui allora c'è proprio questo, quindi noi soffriamo e perché vorremmo essere sopravvestiti affinché ciò che è mortale, e qui zeton vuol dire ciò che è caduco, io direi, ciò che è caduco più che mortale, cioè ciò che è caduco sia assorbito dalla vita, inghiottito, cioè proprio la parola è catrapozze, che vuol dire inghiottito, cioè noi vorremmo che la vita inghiottisse tutto, no? In modo tale da far sì che noi teniamo una cosa con l'altra, no? Capite? Questo che noi vorremmo. Quindi noi soffriamo perché vorremmo questo. Mentre il Signore ci dice, guarda che non si possono mischiare le cose, bisogna avere il coraggio di tagliare. Il vecchio è il vecchio, il nuovo è il nuovo. Vedete che tutto il discorso è ancora pasquale, San Paolo sta continuamente ripetendo la stessa cosa. E poi aggiunge, è Dio che ci ha fatto per questo e ci ha dato la caparra, l'anticipo, caparra vuol dire l'anticipo, dello Spirito. Cioè, il Signore ci ha fatto per la vita, per cui non dobbiamo aver paura. Lui ci ha già dato un anticipo. L'anticipo cos'è? Lo Spirito Santo. Cioè, abbiamo già l'anticipo di una vita nuova, per cui molla il vecchio, lascia perdere il passato, abbi il coraggio di protenderti verso il nuovo, ricordate, no? Perciò, ricordate la lettera agli ebrei, dimentichi del passato, proiettati nel futuro, corriamo dietro a Cristo, ricordiamo verso la fine della lettera agli ebrei, c'è questo dimenticare il passato e protendersi verso il futuro, che non è vuol dire rinnegare il passato, vuol dire negare la storia, no, questa storia sì, è una storia di fallimenti, di difficoltà, di disagi, di fatica, di fastidi. Dio la redime senza negarla, ma è vecchia, è passata. Bisogna girare pagina, è girando pagina che tu entri nel nuovo. Il coraggio di girare pagina. È certo che è faticoso, perché noi vorremmo portarci dietro l'uno e l'altro, no? Vorremmo che, insomma, perché è difficile separarci dal nostro passato, e allora il rischio è quello di passare tutta la vita a rimuginarlo, no? Come quando si è mangiato la cipolla, viene su per 3 giorni, no? Capite? No, invece no, basta abbandonarlo. Vedremo che poi San Paolo parlerà di riconciliazione. E anche qui è curioso perché la parola che viene tradotta con riconciliazione, San Paolo la usa proprio nel suo significato letterale, che il verbo è katallagein, che vuol dire che la parola katallagein è il verbo che è katallasso, ma nell'infinito si capisce molto, cioè katallos e again, vuol dire diventare altro, diventare altro. Allora, chi eravamo? Eravamo persone che vivevano in tenda, abbiamo fatto l'esperienza di una casa di tenda, di una realtà difficile, sospiriamo a qualcosa di grande e di bello, ma Il Signore ci chiede di abbandonare il vecchio per metterci nel nuovo, ecco diventare altro, ecco cosa vuol dire diventare altro. Quindi, ripieni di coraggio, allora dice, Dio ci ha dato a capare dello Spirito, perciò, ripieni sempre di coraggio, che cos'è questo coraggio? È il coraggio che viene dallo Spirito Santo, il versetto 6, no? Ripieni di coraggio, e di per sé qui c'è un verbo, non è ripieni di coraggio, ma il verbo è zarruntes, cioè il verbo è zarreo, che vuol dire essere pieni di coraggio, oppure essendo coraggiosi, ecco diciamo così, o avendo coraggio sempre, e sapendo che dimorando nel corpo siamo lontano dal Signore, dove dimorando nel corpo vuol dire che vivendo in questa storia limitata, ecco riprende vedete che continua a dire, allora prima era il corpo, poi è diventato casa, tienda, poi è diventata casa insieme ai servi, poi è diventata una casa protetta, dove sei protetto, no? Oikoterion, protetti bene, poi dopo ha parlato di vestito, di sopravvestito, adesso ritorniamo di nuovo al corpo, al soma, al corpo. Vedete che siamo partiti dal corpo, ritorniamo al corpo, come se San Paolo facesse proprio questi cerchi concentrici, no? Riprende questi temi per dire siamo ancora la vecchia storia e quindi la nuova storia, corpo che vuol dire appunto la storia. Quindi quando noi dimoriamo in questo vecchio corpo, cioè in questa vecchia storia, cosa facciamo? Siamo lontani dal Signore, cioè usiamo le nostre logiche umane, e le nostre logiche umane sono logiche perdenti, quindi siamo in esilio lontano dal Signore. Purtroppo questo testo è uno dei testi che si leggono nei funerali, no? Però capite che in realtà è un testo per i vivi, non è che non parla niente di morti, sta parlando della nostra vecchia storia e della nuova storia. Però siccome che parla di corpo, uno dice, beh, abbiamo anche il corpo, abbiamo anche il cadavere, no? Capite che è abbastanza facile arrivare lì. Allora, infatti, ecco qui riprende il tema, vi ricordate? Allora, le cose visibili sono di un momento, poi sono le cose invisibili che durano per sempre. Cioè, noi dobbiamo passare da questa storia fallimentare, Venerdì Santo, a una storia che dura per sempre, che è la storia del Cristo risorto. La vita che dura per sempre, noi siamo ormai in questa vita nuova, quindi e la vita nuova si esprime nella carità fraterna, nell'amore gli uni per gli altri, nell'attenzione reciproca nel bene, eccetera, no? Allora, tutta questa cosa, come facciamo a viverla, questa cosa invisibile? Attraverso la fede, infatti aggiunge il versetto 7, vedete, per fede, infatti, noi camminiamo per fede, non ancora in visione. Cioè, noi non siamo ancora nella visione, però nella fede cominciamo già a vivere questa cosa qui. Nella fede vuol dire appoggiandoci totalmente a Dio, eh? E pieni di fiducia, ecco la fede, preferiamo esulare dal corpo, cioè da quella realtà negativa, cioè uscire da questa storia vecchia, passata, uscire fuori ancora, capite, il corpo, venire fuori e abitare presso il Signore, cioè entrare in questa storia nuova che è la vita nuova in Cristo Gesù, cioè dare uno slancio nuovo e leggere tutta la nostra storia in uno sguardo completamente nuovo, luminoso. Cioè abbandona, vedete che ripete ancora, no? Abbandonare la tenda, qui abbandonare il vecchio corpo, cioè abbandonare tutta la nostra vecchia storia per entrare in una dinamica completamente nuova. Quindi, poiché camminiamo nella fede ancora in visione, pieni di fiducia, preferiamo andare esuli dal corpo, e poi dice... E noi abbiamo coraggio, aggiunge, pieni di fiducia. Abbiamo coraggio. Perciò ci sforziamo, e qui ancora c'è la fatica, no? Sia endomuntes, cioè rimanendo dentro col Signore, essendo nella casa col Signore, endomuntes, sia ecdemuntes, cioè sia stando dentro, sia stando fuori, cioè sia che viviamo nella nostra storia fallimentare, sia che viviamo in questa storia nuova, in un modo o nell'altro, noi ci sforziamo di essere graditi a Lui. Allora, cosa alla fine, qual è il succo di tutto questo? Paolo dice, l'importante è di amare il Signore. Se tu stai facendo esperienza del Venerdì Santo, rimani unito al Signore. Se stai facendo esperienza della vita nuova nella Pasqua, rimani unito al Signore. Qualunque cosa che facciate, fatelo nel Signore. Poi Paolo arriverà poi a dire, sia che mangiate, sia che dormiate, sia che beviate, qualunque cosa fate, fatelo nel Signore. Cioè, se Gesù ormai è risorto e tu sei profondamente unito a Lui, perché tutt'uno, Lui si è incarnato, è diventato te, Lui è morto, quindi sei morto anche tu, Lui è risorto, quindi sei risorto anche tu, dunque, qualunque cosa fai, sei nel Signore. E allora, alla fine Paolo dice, ma non sta più a farti problemi, il nuovo, il vecchio, stai con Gesù, e bene finita, stai con risorto, e allora sei già vivo, sei già in una situazione completamente nuova. E poi aggiunge, e qui siamo all'ultimo versetto che vi volevo proporre, il versetto 10, dice, poiché tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Oibò. Che cos'è il tribunale di Cristo? Uno pensa all'ultimo giudizio, ma certo questo nessuno ce lo toglie, ma qui c'è molto di più. Ricordate, tribunale in greco è bema, il bema, bematos. Ricordate San Giovanni, qui San Paolo sicuramente ha in mente la scena di Gesù e di Pilato. Andate a leggere San Giovanni, Gesù e Pilato, è l'incontro, è paradossale, perché ci sono tanti incontri nel Vangelo di Giovanni, incontro con la Samaritana, incontro con Nicodemo, incontro con i discepoli, incontro con tutti. Sapete qual è il più lungo? Quasi due capitoli, l'incontro di Gesù con Pilato, paradossale, no? Come no? L'incontro con questo disgraziato, due capitoli. Ma neanche per Pietro ha dedicato due capitoli. Come mai proprio per Pilato? Non so se avete mai notato questa cosa, è strano, no? E allora lì, proprio in questo incontro con Pilato, a Pilato che le prova tutte per riuscire a salvare Gesù, no? Gira, gira, ma sono tutti maneggi umani, cioè è il tentativo di annacquare la storia, di annacquare il Venerdì Santo e farlo diventare Pasqua senza passare attraverso la croce, no? Con questi tentativi che noi facciamo, per quello che ci ha dedicato tanto tempo San Giovanni, perché in fondo noi ci mettiamo una vita ad annacquare il Venerdì Santo per cercarlo di... capite? E allora cosa succede? A un certo punto, quando Pilato non se la fa più, ecco il vostro re, quando lo ricordate, no? Ecce Homo, porta fuori con la corona di spine e con la clamide rossa, la gente cosa risponda? Cosa risponde? Toglilo via, toglilo via, noi non abbiamo alcun re se non Cesare. E allora San Giovanni dice, e la traduzione qui italiana non rende già ragione, dice, allora Pilato lo fece entrare e lo fece sedere in tribunale. La traduzione italiana dice, Pilato lo fece entrare e si sedette in tribunale. No, 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 è vero che si potrebbe tradurre anche così, perché è un medio passivo, ma in realtà il soggetto è Gesù, lo fece entrare e lo fece sedere in tribunale, cioè tu non hai voluto Gesù come re, lo troverai come giudice, cioè il problema non è lui che ti giudica, ma sei tu che ti giudichi da solo. Tu vuoi Gesù come re o come giudice? Se tu lo vuoi come re, lui regnerà su di te, lui è il tuo pastore, lui è la porta delle pecore, siamo sempre in Giovanni, ma se tu allora non lo accogli, allora sappi che ti trovi davanti al giudizio. Ecco, infatti, infatti tutti noi dobbiamo comparire davanti al bematos tu Christu. Se avesse parlato dell'ultimo giudizio, quello finale, giudizio universale, avrebbe parlato del bematos tu Teu, il giudizio di Dio. Qui invece parla del giudizio di Cristo. Il giudizio di Cristo è il giudizio che Cristo, compilato, no, fa, affinché ognuno di noi riceva le cose dia tu somatos, per mezzo del corpo, cioè tu ricevi tutte le cose, tu il premio lo ricevi attraverso la tua storia, ecco il corpo, no? Abbiamo visto, attraverso la tua storia zoppicante, attraverso la tua vita claudicante, i tuoi problemi, tutto quello che hai vissuto di sofferenza, di fallimenti, eccetera. Ebbene, proprio da lì ricevi il tuo premio, da Gesù, cioè Gesù diventa, e se tu accogli Lui, anche in questa storia, ecco, trovi già in lì, in questa storia di fallimenti, trovi il tuo premio, Lui è già lì. Quindi, ognuno per la retribuzione delle opere compiute nel corpo, nella storia, o premio o castigo. Cioè, sei tu che ti batti lì davanti a Gesù, ecco chi ha il giudizio. Sei tu che compi il giudizio, puoi decidere se Gesù entra nella tua storia, sia in una maniera che nell'altra, tu lo accogli, ebbene, sappi che hai scelto Lui come il tuo re. Non dovrai avere paura, ma se tu invece lo hai rifiutato, ecco il giudizio, allora Gesù si alza come giudice e condannerà la tua storia. E vedete in quante maniere, no? Paolo sta ripetendo tutto questo, proprio per farci capire che la logica della Pasqua, la luce della Pasqua, chiamiamola così, deve illuminare tutto il nostro esistente, tutta la nostra storia. Leggere la nostra vita alla luce della Pasqua, questo è fondamentale, è importantissimo. Allora che importa? Tu stai con Gesù, non aver paura, non fare calcoli sul dopo, l'importante è stare con Gesù. E quindi scegli Lui, che comunque è qualcuno che non verrà mai meno. Infatti il titolo che ho dato a questi primi 10 versetti, il titolo che ho dato, le cose che non verranno meno. Che cosa che non verrà mai meno? L'amore del Signore. E se tu attraversi tutta la tua vita, tutta la tua tenda, il tuo corpo, cioè tutta questa realtà che abbiamo chiamato in diverse maniere, ma che sono un po' l'esperienza che viviamo con Gesù, non dovrai temere nulla. Paolo, capitolo 8 della lettera ai Romani, dirà, in mezzo a tutte queste cose, no? Che cosa sono queste cose? Persecuzioni, ingiustizie, violenze. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Cioè hai scelto Lui, rimani vincitore. Non c'è nulla che ti potrà turbare. Niente ti potrà distruggere. Anche qui allora possiamo metterci davanti al Signore e domandarci, Signore, che cosa desidero e voglio? Desidero fare esperienza profonda di Te. Desidero scegliere Te. Desidero che Tu diventi il Signore e il Re della mia vita. Ricordate la meditazione di Sant'Ignazio sui due vessilli, no? Nella seconda settimana degli esercizi spirituali. Cosa vuoi scegliere? Scegli Gesù come il tuo re? Vuoi servire Lui? Da che parte vuoi stare? Qual è la bandiera sotto cui vuoi servire? La bandiera del re del cielo, il cui accampamento è sotto Gerusalemme, quindi nella pace, nella gioia, oppure l'altra bandiera del re degli inferi, il quale è seduto, accampato sotto Babilonia, dove nell'accampamento c'è fumo, agitazione, eccetera. L'uno dà pace, l'altro ti dà agitazione, da che parte stai? L'uno ti dà frutti di gioia, l'altro ti dà frutti di tristezza e di angoscia. Però devi passare attraverso questa casa di tenda, devi capire che se non passi di lì e poi non hai il coraggio di abbandonare tutto questo per entrare e rivestirti di una nuova visione, è chiaro che rischi di essere schiacciato dalla tua casa di tenda.